finti o cattivi, finte carrozze lucenti, che in realtà sono bellissimi carretti spenti. Dicono che sia il momento di un'astinenza, tutti chiusi dentro una simmetrica stanza, oggetti di teatri senza appartenenza, vittime di un tempo in cui niente accade per coincidenza. Niente succede, niente succederà, e si ripete tutto quello che è stato e sarà. Niente succede, niente succederà, ed ogni sbaglio so che tanto di nuovo sarà. Niente succede, niente succederà, e si ripete tutto quello che è stato e sarà. Niente succede, niente succederà, ed ogni sbaglio so che tanto di nuovo sarà. Risvolti che sono positivi in una vita di soli attriti, le verità devastanti che in realtà sono soltanto bugie giganti. Dicono che sia un momento di un'astinenza, tutti chiusi dentro una simmetrica stanza, oggetti di teatri senza appartenenza, vittime di un tempo in cui niente accade per coincidenza. È il momento della sola apparenza, tutti chiusi dentro una simmetrica stanza, chiusi dentro una sola incoerenza, vittime di un tempo in cui niente accade per coincidenza. Per coincidenza.
La luna, niente succede qui a Momenti in Radio. Abbiamo chiacchierato un pochettino con il nostro sociologo Fulvio D'Ascola di questo nuovo fenomeno, ma soprattutto abbiamo parlato della famiglia oggi. Ci sono questi casi di hikikomori, 120.000 in Italia. Continueremo a parlare con la nostra psicologa che è in studio, Valentina Sabbino. Spieghiamo che cos'è in termine tecnico hikikomori.
Hikikomori significa letteralmente stare in disparte, è uno stato di isolamento sociale a 360 gradi, colpisce principalmente i ragazzi, quindi il genere maschile, ma negli ultimi decenni si è visto praticamente una prevalenza anche del fenomeno all'interno del genere femminile.
Quando si parla di ragazzi, che età?
Parliamo di adolescenti, quindi dai 12 anni ai 17 anni.
120.000 casi in Italia non sono un pochettino troppi?
Sono tanti, significa che c'è una realtà sociale che è cambiata. Si parla di una vera e propria dipendenza da internet, dall'utilizzo non solo del PC ma soprattutto degli smartphone. Con l'avvento, insomma, degli smartphone questo fenomeno si è incentivato ancora di più, i casi sono aumentati. Sono ragazzi che presentano dei tratti di personalità particolari, presentano stati di ansia, di depressione, di astenia, di aggressività.
Tanto è vero, che già stanno male prima.
Sicuramente c'è un qualcosa che li porta a rinchiudersi nelle loro camerette, quindi significa che c'è un malessere, c'è un qualcosa da riempire e come tutte le dipendenze viene riempito così.
Stiamo parlando di un essere umano che si mette davanti al computer per 12 ore, 13 ore al giorno, non mangia, non beve, non parla con le persone, e che cosa fa davanti al computer maggiormente?
Allora, sono ragazzi che oltre insomma, a navigare di continuo, quindi senza uno scopo ben preciso, sono ragazzi che invece vengono intrappolati all'interno di giochi virtuali, giochi di gruppo virtuali. In quest'ultimo periodo si parla molto di questo gioco Fortnite, se non sbaglio, se si pronuncia così, dove i ragazzi che non si conoscono tra di loro, quindi i ragazzi di tutti i che fanno gruppo sul web per e innescano un gioco di ruolo.
Ma quindi, se questo gioco fa male, non si può chiudere il gioco e non fare giocare i ragazzi.
Allora qui entriamo nel mondo però anche della entriamo nel mondo dell'economia, di quello che dobbiamo far girare.
L'ho capito.
E purtroppo questa è una realtà triste. È qui che però deve intervenire la famiglia, perché la famiglia che ha permesso l'acquisto di determinati giochi, ha permesso l'acquisto dello smartphone anche forse in un'età troppo precoce, e se si rende conto che ha un figlio o una figlia adolescente che passa anche più già di 4 ore davanti al proprio telefonino, deve chiedersi che cosa avviene dentro quel telefonino, qual è la realtà di suo figlio.
Controllare il telefonino, il computer.
Monitorare ciò che fanno, sicuramente, ma è quello che purtroppo le famiglie non fanno.
Abbiamo parlato la scorsa settimana del caso di Catania, che sì, una mamma è andata a controllare il computer della figlia e del figlio e ha scoperto delle cose incredibili. Si parlava di sesso di gruppo e tante altre cose, e ha avuto la forza di denunciare questa mamma, la propria figlia, dice guardate che sta succedendo questo, ha affermato veramente qualcosa che poteva danneggiare tantissimi ragazzi. Dunque la famiglia deve essere presente, deve controllare i propri figli. E perché succedono questi casi? Perché non controllano i propri figli? Cioè una mamma, un papà che succede?
Il caso di Torino era un caso insomma particolare, c'era un padre assente, c'era soltanto questa mamma che doveva gestire questo ragazzo che speriamo insomma si salvi, adesso in prognosi riservata, però comunque è
si
un
è
ragazzo
buttato dal quinto piano,
ricordiamo. Dal quinto piano, però comunque era già un ragazzo che aveva dei precedenti, quindi c'è qualcosa che praticamente non ha funzionato, una mamma che non ce l'ha fatta, una mamma che comunque aveva delle forti crisi depressive e non è riuscita a sostenere questa nuova realtà nel momento in cui se ne è accorta.
Si possono curare questi
soggetti? Allora, sicuramente una psicoterapia, forse anche l'intervento di uno psichiatra, qualora ce ne fosse bisogno, è un qualcosa di utile. Sicuramente sono ragazzi che potrebbero recuperare, però dobbiamo riflettere anche su una circostanza. Se a 19 anni sono già così e ho iniziato il mio lavoro sul web, ho iniziato la mia dipendenza già da 5-6 anni, dobbiamo essere anche realisti, non è sempre un lavoro facile da recuperare, però se la famiglia è collaborativa con i professionisti sono ragazzi che possono reinserirsi nella società.
Si possono recuperare con terapie fatte in casa direttamente oppure bisogna farle uscire da casa?
No, bisogna farle uscire da casa, il ritiro sociale non è un qualcosa di buono, non sta ad indicare il benessere di quella persona. Un ragazzo a 19 anni deve avere degli interessi, deve avere delle ambizioni, dei desideri, dei sogni da rincorrere, quindi sicuramente è una famiglia che deve essere tirata, sradicata da quell'ambiente e riportata ad una realtà normale.
Nelle altre 12 ore queste persone cosa fanno? Dormono?
Sì.
Dunque dormono anche troppo, perché di solito si dorme 6 ore, 8
sì,
ore, già hanno una...
Infatti il loro benessere fisico è gravemente compromesso da questo punto di vista.
Se volete fare qualche domanda alla nostra psicologa Valentina Sabino, fatela subito, anche perché siamo quasi in chiusura, al 329-123-6459. Tra poco parleremo dell'Osservatorio Violenza e Suicidio, che nasce a Milazzo, un'associazione a livello nazionale, sicuramente un altro step importante per la nostra città. E Valentina è la responsabile della Sicilia, a quanto ho capito, giusto? Responsabile della Sicilia. Dunque andiamo in musica e poi chiuderemo ancora con le nostre domande alla nostra psicologa.
Mi chiamo Unica, ma se vuoi potrai chiamarmi anche Mitica. Una mistura tra una donna un po' bisbetica, soprattutto se poi tocchi appena la sua suscettibilità.
Vi ricordo di seguire il nostro podcast della puntata sul nostro sito radiomilazzo.it nella sezione della radio oggi, stasera replica alle ore 20. In studio con me c'è Valentina Sabino, psicologa milazzese. Parliamo di questo osservatorio violenza e suicidio. Come nasce, perché nasce, dove nasce e a chi è rivolto?
L'osservatorio Violenza e Suicidio è un'associazione nazionale che comprende 100 psicologi e 60 avvocati. Nasce ed è diretto dal dottor Stefano Gallipo in Italia ed è lui che ha avviato l'apertura delle varie sedi in ogni regione d'Italia. Milazzo ha la fortuna di ricevere questo incarico, ho la fortuna di avere io questo incarico, ne sono veramente onorata perché credo che è nostro dovere come psicologi intervenire su questi fenomeni. L'associazione, l'osservatorio, si occupa della prevenzione del rischio suicidario e di ogni violenza in ogni suo genere, quindi non soltanto la violenza femminile, ma la violenza di genere in particolare. Allora, l'osservatorio nasce adesso, vedrà la presenza insomma anche di Stefano Gallipo qui da noi, credo a settembre, vi aggiorneremo man mano che organizzeremo il tutto per l'avvio della sede fisica e anche il primo convegno che andrà a trattare in particolare il fenomeno del Blue Whale. Il Blue Whale che è una sfaccettatura molto simile al fenomeno Hikikomori, la famosa balena blu. Se ne parla, se ne è sentito già parlare molto online. Non voglio preannunciarvi tantissime cose perché avrei il piacere di far intervenire direttamente il dottor Gallipo, che magari qui in diretta insieme a me, per parlare del fenomeno.
Con piacere, magari organizziamo anche una puntata perché la prossima settimana, lo coinvolgiamo telefonicamente per tutta la puntata parleremo di questo osservatorio. Come mai la società è così cattiva? Cioè, io sono molto crudo, però...
La società non è cattiva, la società è debole.
Ah, è debole. Che differenza c'è tra essere deboli e essere cattivi?
Sicuramente ci sono dei fenomeni di cattiveria, ma noi la vogliamo vedere come una società debole. È una società che ha perso il sostegno sotto. Quando tu hai un sostegno e lo togli all'improvviso da sotto i piedi, cosa fai? Crolli. Questa è una società che è crollata. Si parla di società liquida, si parla di amori liquidi, perché comunque anche le relazioni in genere sono cambiate le relazioni di coppia, cambiano quindi anche le relazioni familiari, dove c'è una coppia che perde il riferimento di quello che era l'amore tra loro due. Dobbiamo immaginare come il problema si estende poi alla famiglia in generale. La famiglia non è più una famiglia tradizionale, si parla sempre di famiglie allargate. I bambini, gli adolescenti hanno chiara la realtà.
Quando si parla di famiglie allargate, due mamme, due papà
non stanno più insieme, però può intervenire il nuovo compagno, può intervenire la nuova compagna. Per l'adulto può sembrare tutto normale, perché l'adulto poi alla fine c'è la fa a risollevarsi e ricominciare, però si tira dietro i figli in questa realtà e i figli non ce la fanno, quindi vanno a riempire i loro vuoti dentro le dipendenze, la dipendenza da internet, la dipendenza da alcol, da fumo, e potremmo parlarne per ore e ore.
Ne parleremo sicuramente anche la prossima settimana, ti inviteremo di nuovo qui.
Grazie.
Nei nostri, ormai sai anche dove è la strada, io sinceramente ti aspettavo al telefono, poi ho detto dove è lo studio, allora ho capito che stavi venendo qui nello studio. È stato bello, ne riparleremo, parleremo della nostra società, magari inviteremo di nuovo il sociologo, una pedagogista, per trattare questi argomenti che sono di fondamentale importanza, ma soprattutto è di fondamentale importanza parlare e denunciare.
Sicuramente.
Perché se uno parla e poi non denuncia, se parla all'angolo del bar e poi non denuncia i casi, siamo sempre punte da capo. Grazie alla nostra Valentina Sabbino, psicologa milazzese, grazie ai nostri amici radioascoltatori. Se volete dire la vostra, lo potete scrivere, magari già da domani ne parleremo. Se volete trattare un argomento, scrivetelo al 329-123-6459. Buon pomeriggio, divertitevi, fate un bagno anche per me.
Radio Milazzo, c'è Francesco che ti fa compagnia.